Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questa consueta trasmissione La Sposa, che è ideata e condotta da Alessandro Beltrami, critico d'arte e giornalista, a cui diamo il ben trovato, Alessandro, ai microfoni di Radio Arte.
Grazie Federico e ben trovati a tutti.
Allora, siamo qui, Alessandro, con un ospite di eccezione che La Sposa ci sta benissimo, un rapporto tra arte e fede e tutte le sue varie sfumature. Non prima di aver ripreso dal passaggio della scorsa volta, Abacuc 2:2:3. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole, perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà.
Queste parole che il profeta ci ha, in un certo senso, fatto vedere e che abbiamo analizzato la scorsa volta, ci immergiamo in questa puntata. Prego, Alessandro.
Il nostro ospite di oggi è Arnoldo Mosca Mondadori, è una figura anche molto nota, discendente di una doppia stirpe, da una parte quella dei Mondadori e dall'altra parte quella dei Mosca, ed è una figura molto attiva nel mondo della cultura e della spiritualità. Oggi avrà modo di raccontarci moltissime cose che fa, attraverso in particolare la sua Casa dello Spirito e delle Arti, che è una fondazione che è nata nel 2012, attiva ormai quindi ormai da 13 anni, ma in realtà il suo lavoro è iniziato molto prima, è stato molto legato ad esempio a figure come Alda Merini, a figure come Ennio Morricone, è molto legato a un artista come Mimmo Palladino. Sono tutti punti che toccheremo nella nostra conversazione. Io sono molto felice di salutarlo e accoglierlo alla Sposa.
Grazie Alessandro, grazie Federico.
E direi che possiamo iniziare veramente per una volta dall'inizio, chiedendo ad Arnoldo Mosca Mondadori come è nata da una parte il suo impegno, la sua attività nel mondo delle arti, veramente con un taglio profondamente spirituale, in cui l'elemento della fede non può essere disgiunto da quello che fa, e come è nata proprio questa realtà così, così bella, così importante.
Alessandro, no, ti ringrazio per aver proprio detto di questo concetto, cioè che spesso ciò che è spirituale viene ritenuto qualcosa di astratto. In realtà non c'è nulla di più concreto di ciò che viene dal cielo, nel senso che io, almeno per me, io ho una profonda convinzione che la vera realtà, cioè quella che sostiene tutta, anche la nostra realtà, sia la realtà spirituale, la realtà di qualcosa che ci trascende, da cui noi dipendiamo. Ora, partendo da questa, diciamo, dono che ho avuto fin da piccolo di sapere, di essere cosciente che esiste questa realtà, e allora diciamo che cerco nel mio piccolissimo, perché sono delle piccole cose, però cerco di sempre mettermi in ascolto prima di agire. Cioè, i progetti che nascono sono sempre nati da un ascolto, da una meditazione profonda, da una preghiera, e sono poi nati progetti che resistono nel tempo. E questo è un po' l'origine, diciamo, di tutto quello che poi si fa. Ma prima di fare, per me è importante essere, nel senso che molto spesso in questo mondo si fanno tantissime cose, però si prescinde dall'adorazione. Ecco, questa parola, adorazione, sembra fuori moda. È difficile che oggi si possa parlare a una cena, a un tavolo, di adorazione. E sembra una follia. Invece, pensa, secondo me, è proprio dall'attingere, dal ricevere delle energie che arrivano, per me, dall'adorazione, cioè dalla preghiera davanti al Cristo, nel mio caso, che possono nascere dei progetti concreti che danno stipendio a delle persone, che danno lavoro, che danno opportunità, e sono fatti questi, non sono qualcosa, ripeto, di astratto, di lontano, di avulso dal reale. Questo, diciamo, è la mia partenza. Naturalmente è una scelta di fede, ma che non è una fede, attenzione, non è una fede ortodossa la mia. Cioè, io non voglio, questa sera non voglio convincere nessuno. Io parlo semplicemente di una mia esperienza, nel senso che come uno incontra la moglie di cui si innamora, uno incontra un amico con cui si trova benissimo. Io ho incontrato già la moglie che mi è andata bene, ho trovato quella giusta. E poi da piccolissimo ho incontrato questa persona che è Gesù. È una persona come noi, certamente è un essere divino, ma anche umano. E avendo incontrato personalmente questo essere, sono rimasto così colpito dalla bellezza di questo essere vivente che io adesso, 54 anni che compio adesso, non ho mai visto nulla di più meraviglioso. E da qui, da questo incontro, poi nel tempo ho deciso di creare una fondazione e poi anche una cooperativa che potesse diciamo trasformare questa energia che ricevo in bene per gli altri. E io sono solo un tramite, non è merito mio, attenzione, io mi apro soltanto a questo mistero per cercare di metterlo a servizio della società.
Mi piacerebbe capire per come hai scelto il nome Casa dello Spirito e delle Arti, perché è molto bello.
Posso dirti la verità?
Sì, certo.
Non l'ho mai raccontato a nessuno, ma io, pensa, ero in una riunione di una noia impressionante. Io facevo il presidente del Conservatorio di Milano e stavo in una riunione di sindacati e stavo da 3 ore in una noia tale, a un certo punto è come se dall'alto qualcuno mi stesse dettando qualcosa. Ho preso un foglio e ho scritto, e ho sentito come sotto dettatura il nome della fondazione e poi il programma che dovevo eseguire, quindi i progetti da fare per i carcerati, per i migranti, per le persone in povertà, ma preciso, l'accademia, un'accademia che tra l'altro adesso stiamo creando, ma tutto quello che ho scritto durante quel momento di pura noia è diventata una realtà. Questo mi fa pensare che a volte anche i momenti in cui noi ci sembra che siano i momenti più strazianti della vita, dobbiamo stare attenti perché dall'alto magari sono i migliori momenti in cui arrivano delle notizie.
Insomma, state pronti, ma no, e state parati anche nei casi positivi, insomma, mettiamola così. Arnaldo, noi andiamo, mi piacerebbe cogliere il fatto che andiamo in onda durante la Settimana Santa, perché certo. Che tu, per entrare all'interno dei tuoi progetti, vorrei che tu mi raccontassi uno dei progetti più emozionanti, secondo me, che avete creato con la Casa dello Spirito delle Arti, è che è l'installazione dello Stabat Mater Dolorosa, in cui entrano in campo 3 personalità diverse: c'è Ennio Morricone, c'è Giovanni Manfredini e c'era Anna Maria Canopi con la voce. Vuoi provare a raccontare la tua esperienza? Cos'è la tua esperienza di questo progetto?
Sì, diciamo che, come hai detto tu all'inizio di questa nostra conversazione, il rapporto con gli artisti per me è stato ed è cruciale, perché io sono convinto che gli artisti siano collegati con questo mistero del cielo, con il mistero dell'infinito, sono collegati, che siano credenti o anche no. In questo caso invece Ennio Morricone era credente. Pensa che Ennio Morricone andava da solo tutte le mattine alla chiesa del Gesù, che stava vicino a casa sua, si inginocchiava in un angolo della chiesa da solo e pregava. Ecco, e pregavo io con lui, con Ennio, pregavamo insieme la sequenza dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto. E va avanti. Ecco, questa era la sua preghiera quotidiana di Ennio Morricone. E una volta ho fatto incontrare un artista che si chiama Giovanni Manfredini, che ha una storia, se abbiamo tempo la possiamo raccontare, molto, molto dolorosa, perché da bambino Giovanni, la sua mamma aveva dimenticato una stufa accesa, e aveva 2 anni questo bambino Giovanni, e Giovanni cadde in questa stufa. E dovettero metterlo nella neve subito, il viso, perché si era completamente ustionato, ma andò all'ospedale e non c'erano praticamente speranze per questo bambino. E allora sua madre quella notte fece un voto alla Madonna, un voto di povertà, e disse: se mio figlio sarà salvato, io sarò povera, lascio tutto, i miei ori, lascio tutto quello che ho, purché lui sia salvo. E la mattina il figlio si è svegliato miracolosamente e non è morto. Poi lui ha avuto tante operazioni, Giovanni, nella sua vita. È una persona un artista straordinario, Manfredini. Giovanni Manfredini è un vero grande artista. E cosa ha fatto Giovanni? Quando sua madre era in punto di morte, sua mamma ancora gli ha chiesto scusa, Giovanni, perché lasciai accesa quella stufa, insomma non sono stato attenta, ma Giovanni, appena morta sua mamma, ha preso, sua mamma aveva un giardino di rose, ha preso delle rose, ne ha fatto una corona e poi tutti i soldi che le aveva Giovanni li ha messi, ha comprato dell'oro e ha fuso questa corona di spine, di rose, nell'oro e ne ha fatto una corona che poi abbiamo portato a Ennio Morricone. Quando Morricone vide questa corona disse: la vorrei sospesa nel vuoto, e ti do le mie musiche, ma sospendetela nel vuoto. Allora abbiamo pensato appunto a questa installazione di cui parlavi, la portammo alla Biennale di Venezia, c'era questa sala buia, questa corona illuminata, questa musica di Ennio Morricone, potentissima, e la voce, perché convincemmo la madre Anna Maria Canopi, suora di clausura, una donna, è come un dottore della Chiesa, una santa, a recitare lo Stabat Mater. Quindi la gente arrivava in questa installazione e c'era un inginocchiatoio, ci si poteva inchinare di fronte a questa corona oppure no, dire una preghiera oppure no, ma è stata un'esperienza fortissima. L'abbiamo poi riportata nella chiesa di Santa Monica a Roma e adesso dovremo portarla a New York.
Alessandro, avevo un approfondimento per Arnoldo, se era possibile. Lui ha detto che a suo avviso gli artisti sono collegati con la realtà del cielo, e utilizzo questo termine convenzionale, ma non tanto convenzionale. E se poteva darci un approfondimento, cioè in che termini per lui gli artisti sono collegati alla realtà del cielo? Perché è qualcosa che poi emerge molto anche tra gli ascoltatori della Sposa, no? Cioè questa connessione tra arte e fede, ci ritorniamo spesso su questo argomento, per cui sarebbe interessante avere un suo approfondimento in merito.
Diciamo che gli artisti sono creature speciali, e io ho degli esempi concreti, nel senso che Morricone mi disse, per esempio Ennio Morricone mi disse, guarda, mi disse, la musica esiste già tutta, ed è nell'universo, io devo solo intercettarla, portarla qui a terra, e quindi quando riesco a intercettarla la porto giù. E poi mi disse una cosa che mi colpì moltissimo, questo è un collegamento ancora col cielo, sempre di Morricone, quando scrisse l'ultimo movimento di Mission del film, se voi andate a vedere l'ultima scena, lui scrisse tre temi di tre diverse tradizioni, una degli Indios, una di un altro tipo di musica, insomma, lui stava scrivendo tre temi diversi su tre diverse carte, partiture musicali. A un certo punto si accorge che il primo tema sta insieme al terzo, poi si accorge che il secondo sta insieme al primo e che il secondo sta insieme al terzo, e si accorge che lui non ci aveva pensato, ma i tre movimenti erano armonici, cioè le tre tracce stavano insieme, ma non ci aveva pensato prima, e a un certo punto ha l'impressione di essere davanti alla Trinità, e lui viene colpito. Morricone mi raccontò che venne colpito perché questa musica, questo fatto che questi tre temi si incrociavano, si univano in modo armonico, non se lo aspettava. Questo è Morricone, è un ricordo. Mi ricordo di Alda Merini, che è stata con cui ho lavorato 10 anni, e mi ricordo che lei la poesia la vedeva, nel senso che a un certo punto io le davo un tema, lavoravamo soprattutto su libri di carattere spirituale, nel senso che io le davo, per esempio, scriviamo un libro sulla Madonna, Alda, le chiedevo, no? E allora lei mi chiamava a qualsiasi ora del giorno o della notte, squillava il telefono e c'era sempre un silenzio dall'altra parte, no? C'era prima un silenzio, un respiro, e poi lei cominciava a dettare come se vedesse, infatti lei mi diceva io vedo la poesia, e poi mentre dettava diceva senti che bella, cosa dici, senti che bella, è come se lei fosse un tramite, non è che era razionale, c'era qualcosa, pur avendo lei studiato i grandi classici, Rilke, Dante, i grandissimi scrittori, ma aveva il dono di intercettare, anche lei intercettava, tant'è che si stupiva mentre dettava, e quindi credo che gli artisti siano sorpresi dalle loro stesse opere, siano dei chiamati, siano a qualcosa di necessario e che arriva a tutti, riesce ad arrivare a tutti.
Quello che stai raccontando, Arnold, di fatto è quel profondo legame tra l'arte, tra lo strumento spirituale e la mistica e l'arte, il luogo non solo nel tuo racconto, non solo è il luogo in cui adesso questa dimensione si può esprimere per tramite degli artisti, ma per fortuna nostra possiamo esperirla anche noi. E mi piace veramente come mi colpisce il modo con cui nel tuo lavoro e nell'esperienza che riporti degli artisti non c'è un'arte a sé, ma tutti gli elementi si convergono in una grande esperienza unitaria. Mi piacerebbe che tu magari parlassi ancora un po' di Alda Merini, proprio perché questa dimensione poetica, visiva, acustica, forse in lei diventa veramente mistica, diventa veramente fortissima.
Sì, guarda, io rimanevo colpito soprattutto da come lei cambiava. Vorrei fare un altro piccolo racconto di quando io andai ad Assisi, mi ricordo ero in viaggio di nozze tra l'altro, io sono sposato e ho tre figli, no? Mi piace anche ricordare la dimensione della mia vita normale insieme alla mia famiglia, e ero in viaggio di nozze e andai a messa sotto, dove c'è la tomba di Francesco, e mi venne lì come un'idea di... che la Merini dovesse scrivere un monologo su San Francesco. Allora, appena sentita questa idea, risalì nella piazza, era presto la mattina, erano le 7:30, chiamai Alda e le chiesi: Alda, per favore, puoi diventare San Francesco? Lei naturalmente mi insultò perché mi disse delle cose inenarrabili, sbatté sul telefono, perché ai tempi il telefono era fisico, non era il telefonino, era proprio la cornetta. Ma dopo un quarto d'ora, 20 minuti, squilla il suo numero che era 02 58 10 4755, vedo il suo numero e lei mi dice: scrivi, e comincia a parlare in prima persona come fosse San Francesco, io Francesco, e si era trasformata, era diventata San Francesco. Cosa è successo? Che per un mese lei ha dettato in prima persona San Francesco e mi ricordo l'ultime tre pagine. Io ero in via Pontaccio a Milano e bisognava stare molto attenti con Alda, perché se c'erano dei rumori al telefono, lei, anche se dettava la poesia più sublime, metteva giù, per esempio, una motocicletta e mi avrebbe rovinato tutto. Allora io mi ricordo ero in via Pontaccio nel traffico con un Loden, un cappotto blu, e mi misi, mi chiamò, vidi il numero e sapevo che stava per dettare il finale perché gliel'avevo chiesto, e mi misi per terra steso come un iglù, mi misi il cappotto in testa buttato per terra e lei mi dettò queste pagine, le ultime tre. Quando alla fine le avevo in mano, mi resi conto che avevo in mano qualcosa che bruciava, del fuoco, e capii in quel momento che quel libro sarebbe arrivato a migliaia e migliaia di persone, tant'è che quando lo portai a Lucio Dalla, Lucio ne rimase innamorato e scrisse un'opera per orchestra. Quest'opera venne eseguita nella Basilica Superiore di Assisi con l'orchestra di Lucio, che poi fece altre tappe di questo Francesco, di San Francesco della Merini, che quindi ebbe un successo incredibile. E l'ultima cosa, ne avrei tantissime da raccontare su Alda, ma è forse la cosa che mi ha colpito di più di tutte, perché io andavo a casa sua rispetto a un libro che si chiamava Corpo d'amore, un incontro con Gesù, perché le chiesi di scrivere un libro sul Cristo, andavo a casa sua con un registratore e le davo il registratore con ai tempi c'erano le cassettine, e poi mi mettevo al pianoforte e facevo delle armonie che sapevo che le piacevano, delle armonie semplici, e lei cominciava a dire queste poesie sul Cristo. Un giorno arrivo da lei, ma mi ero scordato a casa il registratore. Mi metto al pianoforte e solo lì mi accorgo che non l'avevo portato come registratore. E dico: Alda, guarda, devo tornare a casa e prenderlo. No, dice, no. Come no? Dice, no, suona. Come suona? Suona. E io mi misi a suonare e lei cominciò a dettare una poesia così sublime e questa poesia non potevo né registrarla né trascriverla perché stavo suonando e se ne andava via. Io ce l'ho ancora nell'orecchio destro quella poesia e mi resi conto, cioè in quel momento forse compresi cosa possono essere i canti degli angeli, che sono solo gloria al cielo, che non hanno un secondo fine, non vanno sulla stampa, sono solo una lode. Quindi in quel momento capii che alla Merini non interessava che la poesia fosse tenuta, ma che fosse come un vapore che andasse. Era necessario che in quel momento lei la dicesse. Ecco, questa per me è Alda Merini.
Sono racconti veramente bellissimi e potremmo far ascoltarli per ore e ore. Vorrei attaccarmi a una cosa che ci hai appena raccontato. Per questa puntata, non so Federico, tu mi confermerai, è molto interessante perché per tante volte abbiamo parlato di arte e architettura, di immagini, di fotografia, ma la poesia e la musica non l'abbiamo mai toccata e con questa veramente ci stiamo allargando e ci sta allargando il cuore. Abbiamo parlato di Ennio Morricone, hai parlato di Lucio Dalla. Come dire, sono figure che hanno fatto una musica estremamente colta, estremamente sofisticata, intelligente, ma che hanno saputo raggiungere il cuore di tantissime persone. Ora, qual è la... tu hai parlato di Lucio Dalla, so che lavori anche con altri artisti e magari ce lo racconterai. Penso, il mondo della musica, anche della musica pop, della musica leggera, come si chiamava una volta, spesso viene pensato lontano dai temi della spiritualità. Qual è la tua esperienza da questo punto di vista?
Intendi la musica leggera, tu dici?
No, come dire, ho parlato di Lucio Dalla, che fatico a definire musica leggera, però certamente non rientra nella musica scritta, nella musica da.
Ma io, secondo me il punto è trovare personalità capaci di intercettare, ritorno sempre qui, di intercettare le strutture musicali. Io penso un altro grandissimo che è stato mio grande amico, che è stato Umberto Bindi. Umberto per me è stato uno dei più grandi musicisti italiani, non era solo un cantautore. E io ho ascoltato delle sue composizioni che sono introvabili, perché poi sono andate perse quando se n'è andato, che mi ha fatto sentire lui, ma che io ho trovato... cioè erano di una bellezza tale, e lui era, ma in quel periodo là, gli ultimi anni della sua vita, era abbandonato, non aveva più niente, non aveva più soldi, e aveva questa creatività impressionante e di un'umiltà infinita. Ecco, per esempio Bindi è stato per me una figura commovente, come è stato commovente per me incontrare Sergio Endrigo, un altro che, voglio dire, ha scritto delle canzoni, ma delle canzoni che andavano a tutti, alla gente. Allora io non ho sinceramente quello snobismo per cui per me un cantautore che come Endrigo è meno di un grande musicista. Quando si toccano i cuori, quando si arriva alle persone, per me si fa arte. Naturalmente sono diversi tipi di arte, però il vero artista ha sempre qualcosa che arriva alle persone, che arriva dentro. Io sinceramente sono a caccia, tra virgolette, a caccia di artisti, ne ho bisogno come il pane, però mi piace incontrare appunto Morricone, come l'altro giorno ho incontrato un altro artista straordinario che è Vasco Rossi, che è un artista popolare che riempie gli stadi, a cui abbiamo regalato una chitarra speciale che abbiamo fatto nel carcere. Questa è tutta un'altra storia, realizzare nel carcere di Secondigliano dalle persone detenute usando una materia speciale, cioè il legno delle barche dei migranti, e gli ho chiesto a Vasco, regalandogli questa chitarra elettrica, di poter dar voce a queste persone.
E a questo punto andrei proprio su questo tema, su questo progetto Metamorfosi, che si tratta delle barche con cui arrivano i migranti sulle coste del Mediterraneo, dell'Europa, arrivano o purtroppo spesso non arrivano, e vengono trasformate in strumenti musicali. Ma vuol dire tu su questo tema dei migranti, della barca, del legno che diventa altra cosa, che diventa anche rosari, che diventano croci, lavori di tempo. E questo secondo me è molto importante, perché da una parte c'è un discorso, abbiamo visto un discorso veramente molto alto sul tema della mistica, ma questo spirito, come ne hai parlato anche tu prima, se non diventa corpo non perde di senso, si evapora. E quindi direi che possiamo aprire questo grande capitolo di questo grande lavoro di Metamorfosi, che poi diventa l'Orchestra del Mare, che poi diventano strumenti che vengono affidati ad artisti, ma che vengono affidati anche a persone comuni, che però le fanno risuonare in un momento, in contesti importanti. E questo è davvero una, forse anche una gigantesca performance contemporanea, in un certo senso.
Sì, siccome immagino che i nostri ascoltatori siano tanti in questo momento, mi piace partire anche da un dato fondamentale che sappiamo tutti, ma nel 1800 noi italiani eravamo noi sulle barche, andavamo noi in America e andavamo noi trattati come bestie, e proprio paragonati alle bestie, e nelle stive delle barche, morti in centinaia di migliaia. Quindi quello che adesso succede ai migranti che vengono dai paesi africani e da altri paesi, dalla rotta balcanica e da tanti altri paesi, dal Messico per esempio, succedevano italiani. Ci siamo scordati. Io quando a Lampedusa ho visto sul molo Favarolo scendere da una barca che era di 6 metri, e c'erano su 60 persone, e scendere dalla stiva di questa barca un bambino di 9 anni a piedi nudi, da solo, senza nessuno, che non sapeva dove andare, congelato da 3 giorni di viaggio, e l'ho visto arrivare e ho detto: ma quello potrebbe essere mio figlio, questo bambino potrebbe essere mio figlio. Questo è stato un incontro che mi ha cambiato, mi ha stravolto. E allora ho saputo poi che questa barca, come le altre che arrivavano, vengono distrutte dal governo, cioè smaltite, polverizzate, considerate corpo di reato. Allora andai dal ministro, era il 2021, Lamorgese, e le dissi: ministro, anziché distruggerle, perché non ne facciamo una memoria? In quel momento non sapevo ancora che cosa. Lei mi disse di sì, e noi con la nostra fondazione Casa dello Spirito e delle Arti avevamo già da 10 anni una liuteria nel carcere di Opera, dove avevamo assunto 4 persone detenute. Ora, anche qui faccio una piccola parentesi: dare lavoro in carcere vuol dire abbassare la recidiva. Chi lavora prende atto molto, in modo molto più possibile dei propri reati, si rende conto di aver sbagliato e quando esce non ricommette il reato. Questo è un dato di fatto. E quindi noi abbiamo iniziato ad assumere persone che abbiamo accompagnato nella presa di coscienza. Intanto hanno imparato a fare i violini dal 2010, no? Quindi immaginati che c'erano queste 4 persone che da più di 10 anni sapevano fare i violini. Portando queste barche abbiamo detto: proviamo a fare un violino con questo legno. E è successo lì un qualcosa di miracoloso. Questo violino, il primo violino del mare, suonava in modo anche molto dolce. L'abbiamo portato allora a Nicola Piovani, il grandissimo Nicola Piovani, che ha scritto subito, appena l'ha sentito, ha scritto un brano, Canto del Legno, e che andammo a suonare per la prima volta davanti a Papa Francesco. Il Papa lo ascoltò, ringraziò Piovani, e in quel momento mi venne l'idea, mi venne in quell'istante, di far nascere un'orchestra, che avremmo chiamato l'Orchestra del Mare, che non è un'orchestra stabile, ma sono strumenti musicali, quindi violini, viole, violoncelli, contrabbassi, chitarre, che vengono prestati di volta in volta a orchestre diverse. Quindi prima era un sogno che da quelle 100 barche nascesse un'orchestra, poi è diventata una realtà. E perché? Perché far nascere l'Orchestra del Mare? Quindi questi strumenti pellegrini che vanno in giro per il mondo per cercare di dare voce a quel bambino e a tutte le persone che adesso, mentre parliamo, scappano dalla guerra, scappano dalla povertà. Scappano e potremmo essere noi. E la cosa straordinaria è che la prima esecuzione di questa Orchestra del Mare, i primi 10 violini, le prime 4 viole, i primi 2 violoncelli, il primo contrabbasso, hanno suonato in quello che è il teatro più importante del mondo, la Scala di Milano. Alla Scala di Milano, il 12 febbraio 2024, ha riempito la scala e sul palco reale c'erano le due persone detenute che hanno costruito quegli strumenti. Quindi al posto del Presidente della Repubblica c'erano loro, e persone che sono cambiate, persone che hanno capito di aver sbagliato e adesso sono ripartite. E, diciamo, questa dell'Orchestra del Mare per me è un progetto che ha in sé qualcosa di eucaristico, perché mi colpisce, in questo legno c'è la morte e c'è la speranza, la resurrezione, cioè sono strumenti che non è, tu li vedi colorati, no? Ma non sono dipinti, sono esattamente le assi di quelle barche che con una tecnica del 1500 vengono, perché dal 1700 in poi si usa la tecnica con cui si fanno i classici Stradivari, ma prima si usava questa tecnica, sono fatti a fasce incollate e suonano in una maniera dolce, profondamente dolce, e arrivano al cuore di tutti. Quindi io mi rendo conto, noi abbiamo fatto decine di concerti, ma tanti, e ogni volta le persone di destra e di sinistra, non è importante, vengono colpite, le persone che siano credenti, non credenti, cristiani, musulmani, salta tutto, e questa musica va al cuore, all'animo, e fa delle domande, commuove, colpisce, e quello che forse mi colpisce di più a me è che arriva ai bambini. Cioè io l'altro ieri, ero su con Mario Brunello e Anti Ruggi nel suo spazio vicino a Treviso, e la gente era rimasta colpitissima da questo violoncello del mare. Lui suonava questo violoncello, suonava Weinberg, un brano di questo ebreo perseguitato dai nazisti, uno dei più grandi compositori del Novecento. Ma alla fine è arrivata una bambina di 10 anni e mi ha detto: ho sentito tristezza, ma ho sentito anche la speranza. Me l'ha detto però in un modo che era vero. E allora, ecco, arrivare ai piccoli così vuol dire, secondo me, aver raggiunto l'obiettivo.
Sì, c'avevo un altro approfondimento, Alessandro, quello che ci stavamo un po' vedendo, no? Che c'è questa forte assonanza tra l'impegno di Arnoldo nel carcere e anche certe manifestazioni di arte che sono connesse con la spiritualità, che direi a partire dall'anno scorso, forse dalla Biennale, stanno mettendo insieme arte, spiritualità e carcere. Quindi sembra una connessione interessante questo aspetto. L'altra era che, appunto, ma ce l'ha spiegato anche lui tecnicamente, cioè quando si pensa ai violini si pensa a dei legni particolarissimi, pregiatissimi, che devono avere determinate cose, invece sono riusciti a utilizzare dei legni altrettanto particolari e pregiati, perché comunque le barche devono essere fatte con una certa dovizia, ma certamente non nascono come strumenti musicali, e che invece sono state trasformate proprio anche dalla Sapienza, grazie al loro impegno, in strumenti musicali. Per cui questo percorso del carcere che suona, risuona e si innesta, diciamo, si ibrida con il percorso artistico.
Sì, il carcere è un luogo, il carcere è un luogo dove si ritrova, paradossalmente, si ritrova un'umanità certe volte più pura di quella che si trova fuori, perché intanto non ci sono i cellulari, non c'è, voglio dire, ci si guarda negli occhi, e ci si parla, e è un'altra dimensione. E devo dire che io chiedo magari ai nostri ascoltatori, se andassero, per esempio, noi abbiamo il canale Instagram della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, non lo dico mai, ma questa volta per approfondire questo, sarebbe bello che andassero a vedere e come suonano questi strumenti, ascoltarli, perché solo ascoltandoli si può capire cosa esce da quel carcere, perché effettivamente queste persone detenute diventano loro i portavoce di questo dramma contemporaneo dei migranti. E noi come fondazione, parlavi prima di Venezia, abbiamo suggerito noi al Dicastero della Cultura e dell'Educazione di fare quella biennale proprio lì alla Giudecca, perché avevamo proprio questa esperienza da tanti anni, e lavorare insieme alle persone detenute sarebbe stata una cosa nuova. E così è nato un incontro meraviglioso con questo dicastero, il cardinale Tolentino, che è un grandissimo poeta portoghese, e un incontro generativo che continua a far nascere cose bellissime. Pochi giorni fa eravamo al carcere di San Vittore, dove Tolentino ha fatto un discorso straordinario sul seme, sull'essere seminatori, oppure sul seme e il crepuscolo. Ha fatto un discorso bellissimo alle persone detenute, e lì abbiamo suonato il violoncello. Ecco, ogni volta che si va in carcere in mezzo alle persone detenute con l'intenzione di stare insieme, perché è fondamentale stare insieme, toccare con mano, non andare a calare dall'alto dei progetti. E io, quando abbraccio una persona detenuta, io trovo qualcosa che ma non lo dico in modo retorico, attenzione, perché dice questo è un buonista. No, perché quando Gesù dice nel Vangelo ero carcerato e siete venuti a trovarmi, a visitarmi, dice la verità. Gesù dice sempre la verità. Io quando abbraccio una persona detenuta, la stringo forte, ma la stringo, la tocco, sento la sua carne, io sento Gesù, sento Dio, è lì che lo sento, è lì che lo vedo, io lo vedo negli occhi Dio. Ora, uno mi dice, ma quello lì ha fatto tanti sbagli, ok, ma gli rispondo allora, ma se tu nascevi in quel contesto, cosa facevi tu? Di peggio forse, e questo lo dico anche a me, io forse facevo di peggio, e quindi il contatto fisico, di sguardi, di stare insieme alle persone detenute, è qualcosa che è di impagabile. Certamente, chiudo qui, questo non voglio parlare troppo, c'è una cosa necessaria. Per aiutare gli altri è necessario che ci sia dall'altra parte un desiderio. Non si può salvare nessuno. Io non ho mai salvato nessuno. Io ho sempre cercato persone che volessero davvero lavorare, che ammettessero davvero l'errore. Non puoi dare senza che vi sia dall'altra parte un desiderio. Quando si unisce questa opportunità che si dà in carcere al desiderio, avvengono dei miracoli, e io ne ho visti tanti, dei piccoli miracoli, e potrei raccontare tante storie molto belle e concrete, sempre di persone, di volti. Mi viene in mente un volto, Mattia. Noi abbiamo un altro progetto, facciamo fare le ostie con la nostra fondazione a persone che hanno commesso un omicidio, come San Paolo. Peraltro San Paolo era un assassino, San Paolo, e abbiamo pensato a questo progetto più di 10 anni fa. Mattia è entrato, che aveva appena commesso un omicidio, 18 anni aveva. Ebbene, noi l'abbiamo assunto a fare le ostie che regalavamo alle chiese, sono sempre ostie che si donano. Lui, mentre faceva questo lavoro, si è iscritto alla Bocconi, si è laureato, dopodiché si è iscritto a un master, l'ha passato e adesso è stato assunto da un'importante azienda. Ecco, dal buio che vedevo quando l'ho incontrato alla luce che vedo oggi, io ho visto attraverso quel ponte di quel lavoro di ostie, ho visto un miracolo. E questo è uno. Però si lavora sempre uno a uno, non si fa mai il bene a cascata, si cerca sempre di fare cose a tu per tu.
Grazie Arnaldo, veramente questa era la puntata perfetta per Pasqua, devo dire, siamo felicissimi di averla. Grazie Federico anche per averla collocata in questo contesto. Tu prima parlavi dell'esperienza del laboratorio in carcere, del laboratorio in carcere, anche in particolare quella degli strumenti musicali, come un'esperienza eucaristica, si chiama Metamorfosi, c'è qualcosa che ha a che fare in maniera metaforica ovviamente con la transustanziazione, qualcosa che è, come dire, che nasce come qualcosa di estremamente povero e diventa qualcosa di indicibile, potremmo dire. E anche queste trasformazioni che avvengono nelle persone e diventano quello che per fortuna potevano esserci ancora, quel convergere, no, di spirito e di corpo. Avviandoci verso la conclusione, vorrei restare ancora sulle sponde del Mediterraneo. Abbiamo parlato di questa esperienza come ponte, e dal ponte io voglio andare ad una porta, ed è la porta di Lampedusa, la porta d'Europa di Mimmo Paladino, che è diventata devo dire purtroppo, perdonami Arnoldo, ed è un simbolo di quello che sta accadendo nel Mediterraneo, per fortuna un simbolo, o forse per fortuna, anzi possiamo dire, direi, mi correggo, per fortuna che abbiamo la possibilità di avere un simbolo che ci aiuti a interpretare in maniera di dare un senso in qualche modo a quello che sta succedendo. È un'iniziativa che precede tecnicamente la Casa dello Spirito delle Arti, risale al 2008, però forse è una delle cose che sono entrate anche involontariamente nell'immaginario comune, i giornali, quando si parla delle tragedie del mare, spesso la pubblicano. Che come è nata, cos'è diventata, cos'è questa parte, e il rapporto anche con Mimmo Paladino, che è una delle figure più affezionate alla Casa dello Spirito delle Arti.
Ma nacque così quella porta. Eravamo a un pranzo, io con un caro amico, si chiama Gianmarco Elia, e un altro amico, Pietro Veronese, che era un giornalista, è un giornalista, era a Repubblica ai tempi, e loro mi dissero: bisognerebbe lasciare un segno di memoria a Lampedusa. In quel momento, come una scintilla, mi ricordo proprio il preciso istante, e mi venne in mente di chiamare Paladino, subito, istantaneamente. E Paladino mi disse: facciamo prima delle proposte. E non era subito la porta, c'erano prima delle altre idee, finché lui disse la porta. A quel punto andammo giù a Lampedusa e prima cercammo il posto, io e Gianmarco, e andammo proprio in un punto che potesse avere potesse essere di fronte alle rotte, proprio da dove provenivano le persone migranti, e proprio lì davanti alla Libia, no? E rimanemmo, poi mi ricordo c'erano delle pietre lì, e rimanemmo in silenzio, e lì capimmo che quello era il posto. A quel punto chiedemmo a Mimmo se poteva fare questa porta, e lui la fece gratuitamente. Noi pagammo, mi ricordo, facevamo una colletta per pagare solo i costi vivi, no? Di realizzazione e di trasporto. Dopodiché la portammo lì, e il ritorno a Lucio Dalla, perché quella sera eravamo con Lucio Dalla, con le fiaccole accese, c'era Lucio Dalla che si mise a suonare, attraversata la porta, andò al pianoforte e fece Caruso in mezzo alla gente, in mezzo alla gente senza timore, e fu qualcosa di indimenticabile. E appena attraversata quella porta ci rendemmo conto che sarebbe stato un segno per tutti. Ecco, c'è sempre questo rendersi conto nel momento in cui vedi l'opera o ascolti la poesia della Merini o ascolti appunto Morricone e l'intuizione musicale, cioè appena senti ti rendi conto che quella cosa lì arriverà a tutti, arriverà alla gente, quella è arte, quella è bellezza, la bellezza salverà il mondo. Ma è vero, alla fine non vincono le guerre, non vincono i più forti, non vincono i muscoli, non vincono gli arroganti, non so quanto tempo ci vorrà, ma vince il profumo della bellezza. Ma sono convinto che quel profumo di Cristo di cui parla San Paolo, che viene fuori dal tabernacolo continuamente, silenziosamente, senza mai imporsi, il profumo di cui abbiamo tutti intimamente bisogno, perché umanamente, secondo me, antropologicamente l'uomo ha bisogno del Cristo. Tutti, ma non solo i cristiani, tutti hanno bisogno di quel pane per vivere, di quel pane misterioso, di quel pane che ci dà e che ci colma quella sete di infinito che tutti abbiamo. E non è importante essere credenti, tutti abbiamo sete di infinito. Ecco, io sono io a ringraziare voi, perché mi avete dato l'opportunità di poter dire qualcosa, cercare di balbettare qualcosa su questa nostra fondazione e su questo desiderio, insomma, di comunicare attraverso l'arte e attraverso i poveri, gli ultimi, qualcosa del mistero, qualcosa di questo mistero che c'è.
Alessandro, ci avviamo in fase di conclusione?
Direi proprio di sì, Federico.
Bene, allora, come consuetudine alla sposa, ringraziando Arnoldo Mosca Moderatore di essere stato con noi e aver condiviso, direi, in senso lato, profondamente questa esperienza straordinaria che mette insieme tutti questi aspetti. Se abbiamo una parola o un passaggio della scrittura da condividere liberamente, così come abbiamo fatto in apertura con Abacuc. Per quanto mi riguarda, quello che abbiamo visto mi ha rimandato a Matteo 25, 37-41, abbastanza direi immediato, però mi piacerebbe condividerlo. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo, ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Piccoli in termini biblici significa anche poveri, significa non produttivi, significa anche gli ultimi in un certo senso. Io condividevo questo. Alessandro, una chiosa in conclusione?
Federico, io non mi lancio in pericopi bibliche, lo sai, lascio sempre molto volentieri fare a te, però questa è una delle pagine che mi commuove sempre, sempre di più. Forse Arnoldo magari vuole invece...
Anch'io mi lego a Federico, perché anche di fronte a questa pagina dovremmo stare tutti di fronte come uno specchio, questa pagina, e vedere che cosa noi facciamo, cosa facciamo, come rispondiamo a queste domande di Gesù. Di fronte a questo brano, come ci poniamo? Ecco, questo secondo me è il brano più bello che potevamo trovare per questo nostro incontro. Grazie.
Bene, allora ringraziamo Alessandro, prego.
Sì, grazie a Rodo Mosca Mondadori per essere stato con noi, per averci regalato tante storie, ma non, che non sono semplicemente storie, ci ha regalato anche tante domande, devo dire, e quindi e grazie a te Federico, perché veramente sei un ospite perfetto da questo punto di vista.
No, siamo, come dire, siamo servi e anche inutili, quindi facciamo quello che ci è dato di fare, semplicemente.
Salutiamo. Grazie a Ronaldo Mosca Mondadori per essere stato con noi, grazie Federico per avermi sopportato ancora una volta.
Grazie Alessandro per il supporto con la U che sempre condividiamo, e ringraziando ancora auguriamo una Santa Pasqua a tutti e diamo la linea alla regia per il proseguo delle trasmissioni. Radio Arte, la sposa. Ah, chi vuole può senz'altro ascoltare questo episodio e anche gli altri episodi, come sta avvenendo e in maniera, diciamo, molto molto frequentata, nella sezione Learning, dove c'è proprio l'area specifica per la scuola. Caro saluto a tutti, Radio Arte, linea alla regia. Thank you.